della visione che Dio ci ha dato. La visione va oltre al mandato che è per tutti, tutti i credenti, qualsiasi chiesa su tutta la faccia del mondo ha ricevuto il mandato di Gesù Cristo di andare e fare discepoli. Amen? Ma la visione, quello che la singola chiesa vuole realizzare e diventa forza motrice dentro di noi perché abbiamo questo obiettivo, lo vogliamo raggiungere, la visione appartiene a noi, è la nostra visione. E perciò ora stiamo dedicando un po' di tempo, domenica, poi togliere un po' di eco o un po' di rimbombo. Vogliamo comprendere bene qual è la visione che Dio ha dato a noi in maniera che, in maniera unita, noi possiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo fissati, ok? La visione che noi abbiamo è, sì, lo è, la S sta per?
Salvezza
in spirito, anima, corpo e materiale, amen? Poi la I sta per
intimità
con Dio, che presuppone che siamo discepoli ammaestrabili e che godiamo di comunicazione e di comunione con Dio e che porta alla dipendenza da Dio. Amen? Stasera parliamo della L, che sta per? Lavoro sociale. Non ti spaventare, non adesso facciamo tutti quanti che diventiamo come si dice, volontari in un qualche volontariato, ma c'è chi fa questo lavoro in mezzo a noi. Quanti di voi sanno che noi abbiamo il BOC? Cos'è? Chi sa che abbiamo il BOC? Che cos'è il BOC? Vedete che è importante che una volta ne parliamo. Non parleremo solo di questo, ma è importante che ne parliamo. Noi come Chiesa, come ente religioso, abbiamo una convenzione con una fondazione che si chiama Banco delle Opere di Carità, che è un'organizzazione parallela al Banco Alimentare, quindi è la stessa cosa in fondo. Noi abbiamo questa convenzione e loro ci forniscono teoricamente mese per mese un po' di tonnellate di cibo, cibo europeo, che il cibo non costa niente, ma per la spedizione, per il trasporto, noi spendiamo ad ogni spedizione tra i 90 e i 120 euro. Con questo noi diamo cibo a circa 180 persone. E questo è il particolare: di questi 180, soltanto 16 sono della nostra Chiesa. Quindi oltre il 90% di persone che noi diamo questo cibo, nella stessa misura come ai nostri, sono persone che non sono della nostra Chiesa, che sono persone della loro fede o non fede, quello che sia, senza distinzione. Noi facciamo questo come impegno sociale per dare una mano alle famiglie che sono in difficoltà. Giusto, in maniera che tutti lo sappiamo, abbiamo severi criteri di far entrare una famiglia in questo programma. Devono portare un ISEE che non può superare una certa cifra. Chi ci prova lo stesso viene gentilmente mandato via, cioè non accettato nel programma perché deve essere per i poveri. Quindi abbiamo una stanza qua sopra che è piena di materiale per un tempo, e poi viene svuotato e poi si riempie di nuovo. Possono un attimo quelli che operano nel BOC, nella consegna dei pacchi, regolarmente, potete gentilmente alzarvi un attimo, che questi sono i nostri volontari. Uno, due, Gli altri dove sono? Tre, alzate. Ok. Giovanni? Di questo gruppo di consegne il responsabile è l'anziano Bruno Fucilla. Facciamo un applauso a questi volontari. Poi ci sono altri volontari, quelli che di tanto in tanto danno una mano, diciamo, Bocca, com'era? Bocca Athletics, Calisthenics, cioè, quelli che in pratica di tanto in tanto danno una mano per salire 2-3 tonnellate di pacchi, perché abbiamo bisogno che la roba esopra, non qua nella sala. Alzatevi anche voi un attimo, per favore, soprattutto i giovani, dai, su, alzatevi, quelli che danno una mano delle volte, su, sì, tu sei uno, poi gli altri, su, in piedi, quelli che danno una mano, Giovanni, anche tu sei uno di quelli, alzate, Manca Alessandro Sconnetti stasera, che lui dà sempre una mano in questo. Gloria a Dio. È una cosa bella che noi abbiamo questa possibilità. Quello che noi facciamo non è per soddisfare una visione, non è giusto per solidarietà. Quello che noi facciamo va oltre. C'è una spinta in noi che va oltre e andrà oltre ancora. Questa magari è l'opera più in vista, ma se parliamo di lavoro sociale, in fondo tutto il lavoro con bambini, con adolescenti, preadolescenti, anche con i giovani, con le coppie, eccetera, è tutto un lavoro che è da considerare lavoro sociale. Ma di queste cose parleremo in un'altra occasione. Noi adesso stiamo parlando proprio di quello che è l'aspetto più vicino al volontariato, al lavoro sociale per la nostra società. E con la nuova costruzione si apriranno altri scenari di quello che noi potremo fare o potremmo fare. Noi non vogliamo affossarci in lavoro sociale, quindi sarà ogni volta il consiglio amministrativo, che sono gli anziani, in collaborazione in certe situazioni con i collaboratori, i leader, dove si decidono delle cose, che cosa va fatto, che cosa non va fatto. Io credo che la nostra Chiesa, strada facendo, avrà da dare alla nostra città ancora tanto. Amen? Quindi la motivazione in noi va oltre a quello che è una soddisfazione personale o quasi un ricatto verso Dio, dove poi possiamo andare e dire: Dio mi deve accettare come sono perché io faccio buone opere. Non è questa la cosa che ci interessa. Infatti parliamo adesso di 5 principi per cui noi facciamo lavoro sociale. 5 principi biblici. Il primo è il cuore aperto. Ciò che ci spinge è che abbiamo un cuore aperto. Marco 12, dal verso 29 in poi, Gesù dice in questo modo: primo comandamento, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. E il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Ama il tuo prossimo come ami te stesso. Quindi è questione di amore. Ma è un amore non a parole. 1 Giovanni 3, 18 e 19, l'Apostolo Giovanni ci esorta: figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri il nostro cuore davanti a Lui. Quindi è un amore che si manifesta in fatti e in verità. Così l'unica vera motivazione per lavoro sociale deve essere l'amore. L'amore per il prossimo, voler fare del bene al prossimo. Questo amore qua è un amore perfetto, non è un amore egoistico, appunto, per poi potersi vantare davanti a Dio o davanti ad altre persone, sai, io faccio. No, questo è un amore autentico che ama perché? In che cosa si distingue il vero amore? In qualsiasi contesto, tra marito e moglie, nel nucleo familiare, tra genitori e figli, il vero amore si distingue in che cosa? L'amore è una decisione. Non è un sentimento, è una decisione. Io ho deciso di amare mia moglie fino all'ultimo respiro. Amen. E quando me lo rende difficile? Io la amo lo stesso perché ho deciso di amarla. Amen. E quando me lo rende facile, la ama ancora di più. Amen. Amore è una decisione, anche in famiglia, anche tra fratelli. Amore non è un sentimento. Perché se è un sentimento e quello ti ha fatto del male, il tuo sentimento non ti farà più amare. Allora non hai capito che cos'è amore. Amore non è un sentimento, amore è una decisione. E io amo perché ho deciso di amare. Amen? Amen. Cuore aperto, il primo principio per cui noi facciamo lavoro sociale. Secondo principio, lo possiamo leggere in Giacomo, la lettera che non a tutti piace, perché Giacomo è molto tosto, Giacomo è molto concreto, molto pratico. Giacomo capitolo 2, dal verso 14 in poi, c'è scritto: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve questa fede? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? È tosto, Giacomo. E noi sappiamo, siamo salvati per fede. Non perché con le nostre opere ci possiamo vantare, ma se la nostra fede in Gesù non diventa pratica nella nostra vita, qui Giacomo sta dicendo che la nostra fede è morta, non è viva. Così, fede senza opere, senza mettere in pratica, è morta. E per questo motivo noi facciamo anche lavoro sociale. Infatti mi ricordo quando abbiamo cominciato con il BOC, a tutti era chiaro, questo comporta tanto lavoro, ma chi ce lo fa fare? E io sentivo nel mio cuore, qua ci sono famiglie che non sanno arrivare alla fine del mese e noi potremmo accedere a tonnellate di cibo con il prezzo solo di doverlo sistemare e poi distribuire. Io non posso dire di no, non lo faccio. A un certo punto io sentivo questo peso, proprio perché la nostra fede non è teoria ma pratica, porta nella pratica. Io sentivo, ora è giunto il momento che ci prendiamo questa briga, che facciamo questo lavoro. Amen. Fede pratica. Fede è opera. Il secondo principio. Il terzo principio per cui noi facciamo questo è in Luca 6,38. Il principio del dare. Ora entriamo, fino adesso la cosa era abbastanza comprensibile, abbastanza normale. Ora entriamo in un campo un po' più di livello più alto. È una cosa spirituale che dobbiamo comprendere. Luca 6,38, Gesù dice: date e vi sarà dato. Vi sarà versato in seno una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. E il contesto di questo verso, sapete qual è? Dove dare costa a tutti noi. Il contesto è dare perdono. È più facile dare 5 euro che dare perdono. Il contesto specifico di questo dare, dove Gesù ci presenta il principio del dare e il perdonare. Se questo funziona in questo campo che ci viene così difficile, figuriamoci nelle altre cose. Dare. Il principio è che quello che io do, prima o poi, mi tornerà. Ma io non do affinché mi torna. Io do dal cuore. Io do per dare. In questo contesto possiamo comprendere quello che abbiamo sentito all'inizio in Matteo 25, dove Gesù dice del re alla fine dei tempi. Allora i giusti gli risponderanno, Matteo 25, 37, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assettato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che, in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E questo re è Gesù, perché sta parlando dei suoi fratelli. Quindi noi diamo perché Gesù ci insegna, ci spinge ad essere generosi. Dare non solo soldi, ma più importante è dare, come abbiamo sentito, perdono, dare amore, dare tempo, dare fatica. A dopo la prima pedana salita, tu stai grondando, pacco per pacco, anzi, due pacchi per due pacchi. Su e giù, e su e giù, e su e giù. Dai, perché lo fai per Gesù. Dai di cuore. Magari nessuno lo vede. Magari pochissimi sanno chi sono le persone che due settimane fa hanno portato su quasi 3 tonnellate di materiale. E non è importante che le persone lo sanno. L'importante è che il Signore lo sa. Amen. Perché noi diamo perché vogliamo ricevere. Amen. Ah, siete attenti. Ci ho provato. Noi diamo perché vogliamo dare. Amen. Ora potete dire amen. Il quarto principio ce l'abbiamo in Marco 14. È il principio della libera scelta. Marco 14, Gesù dice, verso 7, poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete potete far loro del bene, ma a me non mi avete per sempre. Ora, questo è un contesto specifico che non andiamo a spiegare, però Gesù dice, i poveri ce l'avete sempre e a loro dovete sempre, in ogni cosa, dare. No. Che cosa ha detto Gesù? Se volete, date. Quindi non è la pretesa, tu mi devi, non è una forzatura, mi dovete, ma è il donatore, è l'iniziativa del donatore che dà, perché è la sua scelta, voglio dare. Amen? Queste sono verità che portano ordine un po' in alcune cose un po' confuse. Questo dare con libera scelta è influenzata da un legame, da un amore specifico. Non in esclusiva, ma è influenzata. Galati 2,10, l'Apostolo Paolo dice, soltanto ci raccomandarono, quando lui era con Giacomo, Pietro e Giovanni a Gerusalemme, ha incontrato queste 3 colonne della prima Chiesa e si sono conosciuti personalmente. L'Apostolo Paolo poi ha ricevuto questa raccomandazione di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare, dice l'Apostolo Paolo. Quali poveri? I poveri di Gerusalemme. E qui una brevissima parentesi, una cosa che ho valutato in questi giorni. Noi dicevamo, anch'io spesse volte ho detto che il concetto di vendere le cose per darlo alla Chiesa, nella prima Chiesa, magari era giusto in quel momento, che però a lungo andare questa cosa ha portato alla povertà della Chiesa. Ma valutando le cose per bene, poi ho capito che non è andata così. È andata che nel capitolo 8... noi abbiamo la persecuzione della prima Chiesa. Persecuzione significa che le persone sono state messe in carcere, che le persone sono state uccise e le case loro, le cose loro sono state confiscate. E ora vedo in una luce totalmente diversa quello che lo Spirito Santo ha ispirato alla prima Chiesa. Perché lo Spirito Santo sapeva, questo terreno sarà confiscato, perderà il suo valore. Vendilo adesso, così la mia Chiesa può crescere, perché prima o poi sarà confiscato. È utile adesso nel regno di Dio. Wow, comincio a vedere le cose in maniera diversa. Parentesi chiusa. Così, Le tre colonne della Chiesa di Gerusalemme raccomandano a Paolo e le dicono, Apostolo Paolo, ricordati dei poveri, Gerusalemme, fate delle raccolte a favore loro. Infatti poi abbiamo nelle varie lettere più di un cenno, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo spiega del donare e della raccolta che è stata fatta a favore dei credenti proprio a Gerusalemme. Per dire che il nostro dare, se vogliamo, ha una precedenza per quelli che sono i nostri fratelli in fede. Non esclusivamente, ma per me ha una priorità. All'interno della Chiesa questo aspetto, come viene gestito? Se uno di noi non ce la fa, come dobbiamo fare? Noi per questo abbiamo le cellule, cioè le riunioni nelle case dove c'è un responsabile che ha la cura spirituale delle singole persone, sa come stanno le persone e dove c'è bisogno di un momento particolare, non sto qui adesso a fare nomi o situazioni, ma sappiate che c'è più di una volta la Chiesa è intervenuta. Ah, non con soldi. Abbiamo imparato che non si fa con soldi. Ma quante volte abbiamo fatto una spesa? Portando una spesa per alleggerire il peso, che almeno c'è il cibo in casa. Quante volte è stato fatto questo? Quante volte questi leader hanno dato qualcosa? E io soltanto dopo anni sono venuto a sapere che hanno dato, hanno fatto. Per questo abbiamo le cellule, che qui nella massa non possiamo fare certe cose. Per questo è anche importante che ognuno di noi ha questo nucleo di una relazione più privata, più vicina, affinché la cura possa avvenire in tutti gli aspetti. Ma è chiaro che, perché alcuni poi hanno la pretesa, la Chiesa mi deve. Un attimo, anche in questo la Bibbia dà dei criteri. In 1 Timoteo 5,4 l'Apostolo Paolo dà un regolamento per quanto riguarda le vedove che dovevano essere iscritte nel programma sociale. E lui dice, 1 Timoteo 5,4, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Dove c'è una famiglia, i primi che sono chiamati a dare una mano in un momento difficile è la famiglia. Amen? Non la Chiesa. La Chiesa interviene dove non c'è famiglia, dove questa cosa non è possibile. Spiego queste cose giusto per farci entrare in un aspetto del nostro stare insieme che magari poche persone sanno, ma è buono che sappiamo come funzionano certe cose e che cosa dice la Bibbia a riguardo. Questo era il quarto principio, se volete. Il quinto principio è che il lavoro sociale ha la meta di investire nelle vite affinché singole famiglie, singole persone possono arrivare a quello che la Scrittura chiama la dignità di vita. E perciò il lavoro sociale nella Chiesa combatte il concetto del scrocare, del approfittare, cosa che invece nella nostra società ce l'abbiamo, è molto diffuso. Ci sono delle persone che sono iscritte a più banche alimentari, fanno la raccolta. Non è giusto così. Infatti noi abbiamo nella S iniziale salvezza, anche la salvezza materiale, dove la benedizione materiale subentra in una famiglia al punto tale che il Signore benedice anche finanziariamente. E io credo questo, perché la Bibbia lo dice in maniera esplicita. Così il nostro lavoro sociale è un lavoro che mira a questo. In maniera che non siamo dipendenti. Prima Tessalonicesi 4, 11 e 12, è a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. La verdura dell'orto mio, zappato con il mio sudore, ha un sapore migliore di qualsiasi altra verdura. Amen? Lo lavo l'insalata, non per quello. Ma ha questo sapore perché ci ho zappato io. E anche noi abbiamo questa visione nel nostro lavoro sociale. Per esempio, promuoviamo Compassion, l'adozione di bambini a distanza. Perché lo facciamo con Compassion? Lo facciamo con Compassion perché Compassion non soltanto sfama delle bocche e basta, ma prendono questi bambini, li vestono, li sfamano, ma li formano anche, fino al punto di insegnare a loro un lavoro affinché diventano autonomi e possono vivere in dignità nella loro nazione, non dipendendo da nessuno. Questa è la forza del lavoro sociale con l'ottica divina. Dio vuole portare dignità nelle nostre vite e poi in tutte le vite dove noi portiamo questo aiuto. Amen. Perciò, come Chiesa, noi abbiamo questa visione, lavoro sociale, spiegato come adesso ho fatto. E per questo c'è bisogno anche di soldi. E la seguente preghiera è folgorante. Ascoltala. Signore, ti prego, dammi un lavoro migliore, dove guadagno di più, in maniera che io posso dare di più nella Chiesa e per i poveri. Questo non è per tutti. Ma se la Chiesa asilo è, singoli cominciano a vedere in quest'ottica e cominciamo a pregare in questo modo, che diventa un patto con Dio, noi avremo la possibilità di fare cose che ora neanche sogniamo. Perché questo tipo di preghiere, Dio l'ascolta. Però è un patto. La rileggo. Signore, ti prego, dammi un lavoro migliore, dove guadagno di più, in maniera che posso dare di più nella Chiesa e per i poveri. Concludo, è nel cuore di Dio che amiamo che diamo liberamente con una meta nel cuore di Dio, che combattiamo attitudini sbagliate, e nella volontà di Dio che la nostra fede diventa pratica. Amen. Alziamoci in piedi. Signore Gesù,